Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine, per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000, se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere la pace. Così, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Anche questo è uno dei brani che risuonano costantemente, noi conosciamo molto bene, anche se di per sé è un brano perlomeno indigesto, in quanto prospetta una situazione di vita che non è facile da accettare e a dire la verità non si capisce neanche bene perché deve essere così. Allora, tenete conto di queste piccole annotazioni. Dunque, il primo esempio che fa Gesù può riguardare la vita comune della gente. Gli altri due esempi no, nel senso che chi è che dispone di tanti soldi per costruire qualcosa? Poche persone. Chi è che può fare come un re? Allora, Gesù come se dicesse: voi vedete come si usa il buon senso nella vita. Buon senso per costruire e buon senso per non perdere il proprio regno, no? E poi è come se dicesse, come in altre parti del Vangelo, no? Quando dice qui c'è più di Salomone, qui c'è più del profeta Giove, è come dicesse: ma la faccenda del seguire il figlio di Dio vale meno, ha un valore più basso rispetto a questi esempi che ho portato? In un certo senso, Gesù è come se sottolinea, ma vi rendete conto di che cosa comporta quando dite io vengo dietro di te? Tra l'altro il brano è fatto, è narrato in modo che la gente è affascinata da Gesù e ci va dietro. E lui che si ferma, si gira e dice: qual è il desiderio dei vostri cuori? Cosa cercate? Tenete anche conto che questo brano segue immediatamente la conclusione di quello precedente, quando Gesù, che era in casa di un fariseo a pranzo, racconta dell'invito che Dio fa al banchetto della vita, quindi alla tavola dell'amore di Dio, e sottolinea il fatto che si può benissimo rifiutare. E coloro che, avendo preferito i loro beni a questo invito, non gusteranno. Allora, per cogliere la portata di questa condizione che Gesù pone alla sua sequela, possiamo ricordare che nel Vangelo di Luca sono elencate tre condizioni per seguire Gesù, come a dire, se queste tre condizioni sono osservate, voi siete davvero discepoli di Gesù. Tradotto, voi godrete davvero del segreto che è venuto a rivelare ai vostri cuori, se no, non si gode. Le tre condizioni sono: una è questa, che poi spiegheremo, la rinuncia ai propri averi. La seconda è quella della pazienza, della perseveranza. E terzo è quello della gioia nelle afflizioni, cioè quando tu sei afflitto e non perdi la gioia. Sarebbe il principio della percezione che il Signore che noi serviamo è il Signore risorto e ci accompagna. Non è qualcosa che facciamo e noi poi portiamo a Dio, è che noi lo possiamo fare perché percepiamo la compagnia di colui che è vivo, il vivente in mezzo a noi. Teniamo la prima condizione: rinunciare al proprio avere. È necessaria questa condizione? Siamo capaci di soddisfarla? Credo che il primo livello di comprensione di questa forte ammonizione di Gesù è che non pensate di mettere insieme gli averi vostri, che pure vengono da Dio, con quello che io sto portando. Non si può fare somma, come a dire, io seguo te, però voglio anche questo, questo e questo. Non è che io, volendo i beni di questo mondo, sono cattivo. Non è che io, diciamo, servendomi dei beni di questo mondo, il mio cuore è cattivo. No, però Gesù dice, se vuoi davvero gustare il segreto che io porto, non devi fare uno, il che significa o uno o l'altro, ma non nel senso di disprezzare gli averi, nel senso che non si può cercare la vita e il gusto della vita negli averi. Chi non ha bisogno di cose per vivere? Tra l'altro, l'amore al prossimo è giustificato nel senso di fornire noi i mezzi, le cose per cui l'altro ha bisogno. Se io non fornisco le cose, non ho amore al prossimo. Quindi c'è una certa contraddizione tra rinunciare agli averi, a tutti gli averi, e seguire il Signore. Quindi bisogna intendere bene. Quindi la prima cosa è non fare culo. La seconda, io ho mai sperimentato che cosa comporta come preziosità, come, a me piace usare la parola, come segreto, no? La rivelazione di Gesù per il mio cuore. Facciamo l'esempio, ed è spesso quello che si ritrova nelle ammonizioni di Francesco, no? Allora, io come faccio a sapere che ho fatto un'opera buona? Come faccio? Io compio il bene e poi supponiamo uno mi fa una spifferatina e mi critica per il bene fatto. quel pensiero segreto che si manifesta con la critica che mi viene fatto denota dove mi trovo davanti a Dio nel fare il bene. Se avendo fatto il bene e ricevo la critica, io mi arrabbio, nel senso che ho ritenuto mio avere fare quel bene, è cosa mia, io perdo tutto il senso del seguire il Signore. Perdo tutto il senso del gustare il segreto che viene dal Signore. Se invece io faccio il bene, non mi approprio del bene, sono criticato, benedetto Dio, allora, non appropriandomi del bene fatto, io seguo il Signore. Questo rinunciare agli averi vuol dire non pescare mai la nostra vita dagli averi. E in genere, un po' per la condizione di vita che facciamo, per quanta fame possiamo fare, noi di fame non moriamo. Non è come in tante altre parti del mondo che si può anche morire di fame, non moriamo. Però, i nostri averi sono più di tipo, diciamo, affettivo, tipo come essere riconosciuti, essere apprezzati, avere una collocazione, diciamo, un riconoscimento, no? Non che questo sia male, ma guai se è la fonte da dove prendo la vita. Perché se è la fonte da dove prendo la vita, Gesù vuol dire, va bene, ma prendi lì, stai lì. Quello che io ho da rivelare non ti arriva più. Allora, imparare a seguire il Signore con la rinuncia a tutti gli averi vuol dire imparare a riconoscere la profondità dei desideri del nostro cuore. Tutti sappiamo che è vero che io ho bisogno del riconoscimento dell'altro, ma guai se io dipendo da quel riconoscimento come se il mio valore deriva solo dal fatto che l'altro mi riconosca. Tutti capiamo che non è così. Allora, in questo capire che non è così e poi però difenderlo, c'è tutta la distanza tra noi e il segreto che viene a Gesù. C'è tutta la distanza tra seguire Gesù e prendere la croce. Cioè, prendere la croce è legato al fatto che di tutte le cose che noi cerchiamo non devono essere il fondamento del nostro vivere, perché quel fondamento arriva solo dal fatto di essere in comunione con Gesù. Ecco perché il linguaggio suona piuttosto aspro, no? Dovete rinunciare, addirittura, no? Chi ha lo suo padre per me gli affetti, no? Ma in realtà, di per sé, è una cosa semplice. Perché se io dipendo dagli affetti che ho o che cerco, in pratica il mio cuore non potrà mai godere pienamente. Mai. Non troverà mai pienezza. Gesù è come se dicesse, vuoi avere pienezza? L'hai stando dietro me, cioè stando in comunione con me, cercando il fondo della vita, cercando il compimento dei desideri del vostro cuore proprio nella rivelazione di quello che io lascio a voi. Ma no, siamo pronti a questo. Per esempio, pensate alle beatitudini, no? L'elenco delle beatitudini, per quanto sia difficile realizzarlo, però non è che noi non lo capiamo. Il problema per noi è che non sentiamo mai il beati, sentiamo solo la conseguenza. Ma se voi non sentite mai il beato, potete mai entrare nel pensiero di Gesù? Potete mai aprirvi al segreto che annuncia? E quando si è beati? Si è beati quando si partecipa della gioia sua. La gioia sua sarebbe, lui è inviato per mostrare quanto grande l'amore del Padre per tutti. La sua gioia è questa. Ma la sua non vuol dire che lui è beato perché le cose vanno bene, perché, diciamo, realizza nel senso che è riconosciuto in questa realizzazione. Non è finita così per lui. Ma la sua fedeltà a questo che è il valore supremo è quello che lo contraddistingue nella sua persona, questo non dipende da nessuno. Anzi, quando è disconosciuto, è proprio il momento che esalta di più, è proprio il momento che viene ancora di più mostrato, come nella tradizione francescana, no? Dov'è perfetta Letizia? Quando non in generale i nemici, ma i miei fratelli, non in generale i miei fratelli, ma quelli che hanno preso la vita da me, alla fine mi dicono: ti aggiustiamo solo, tu puoi anche andare. Quando lui riconosce che quello non è fonte per lui di gioia, nel senso che non dipende da quello, allora lui è un vero servo di Dio, allora lui davvero è discepolo di Gesù. Siamo pronti? Non lo so. Ma la difficoltà è che se non si è pronti a questo, anche del resto, non si gode niente. È molto meglio impipparsene di tutto e mandare tutti a quel paese e stop. Ma se noi vogliamo stare nella via di Dio, o si sta in questa, diciamo, integralità, no? Ma non come realizzazione, diciamo, poveri tappini, non come realizzazione, ma come dimensione, come prospettiva, come apertura di cuore. Allora incominciamo a gustare quello che viene da Gesù, e gustando questo, man mano cresce l'energia per anche realizzarlo. Ma non pensate però di poterlo realizzare, nel senso di dire: finalmente sono capace di essere paziente, finalmente sono capace di essere gioioso quando mi danno la bastonata, finalmente sono... No, perché non viene mai così. La nostra carne come tale non viene meno, è sempre uguale, anche dopo 100 anni di vita. Ma proprio perché ho accettato che non dalla mia carne prendo la gioia, ma la prendo dalla rivelazione di Gesù, allora posso portare questo. In gioco è sempre non le nostre capacità di rispondere, ma la nostra fiducia nell'accogliere. Quando scatta questo, il nostro cuore si allarga e scopre come è fatto. Noi spesso non siamo, diciamo, nella vita, no? Abbiamo molti motivi di guaio o di fatiche, ma spesso è proprio per la non conoscenza di se stessi. Infatti si dice, no? Quando tu conosci perfettamente la tua debolezza, tu sei beato. Sembra un controsenso nella vita. Ma non è un controsenso, perché risponde a questa rivelazione di Gesù. E c'è un detto di un rabbino del mondo dei Hassid, quando dice: ma qual è il vero punto critico, il vero punto debole della nostra vita? E lui risponde: abbiamo dimenticato che siamo figli di re.